i fiocchetti bianchi perché prima abbiamo celebrato la prima comunione di un piccolo gruppetto di bambini e di un adulto della nostra parrocchia, quindi se volete potete anche venire più avanti molto liberamente. Quando Gesù risorto appare agli undici nel cenacolo, ciò di cui è oggetto il Vangelo di oggi, e apre loro la mente per intendere le sacre scritture, dice che nell'Antico Testamento ci sono scritte tre cose. La prima è che Gesù doveva morire, la seconda è che Gesù doveva risorgere, e la terza è che nel suo nome, di Gesù morto e risorto, sarebbero state proclamate nel mondo intero due verità di fede che sono strettamente collegate tra di loro, tanto che nella traduzione italiana c'è una congiunzione che le unisce, ma in realtà si tratta di un'unica cosa. Saranno proclamate nel mondo intero la conversione per il perdono dei peccati, la conversione e il perdono dei peccati, il perdono dei peccati per chi si converte. Dunque, nell'Antico Testamento, Dio, attraverso storie, precetti, racconti anche molto strani, in realtà aveva mandato questo messaggio, cioè che il suo figlio sarebbe morto e risorto e che per tutti i popoli ci sarebbe stata la possibilità di convertirsi per essere liberati dai propri peccati. Come altre volte ci siamo detti, la parola conversione, il verbo convertirsi, che naturalmente hanno un significato tecnico di riconoscersi peccatori e di ricevere, incominciare a ricevere il perdono da parte di Dio, hanno a che fare con eventi della storia del popolo di Israele, in particolare con i grandi avvenimenti della liberazione di Israele dall'Egitto e del ritorno di Israele dalla diaspora di Babilonia. Anche stamattina nella preghiera dell'ufficio delle letture abbiamo ascoltato il capitolo 30 del libro del Deuteronomio, che è particolarmente rivolto a chi si trova disperso, lontano dalla patria, e magari anche accentua l'esperienza di questa lontananza trovandosi nel peccato, nel male. Per tutti c'è la possibilità di tornare. La conversione, più che essere un'impresa nostra, è il desiderio che Dio esprime che ciascuno di noi, lontani, dispersi nel male, possa tornare a casa. Ora voi capite che la festa di oggi, la solennità dell'Ascensione, è precisamente la glorificazione di questo avvenimento. Gesù torna a casa. Il figlio unigenito di Dio, mandato dal Padre nel mondo per salvarlo, non per condannare il mondo, dopo la sua passione e morte, e dopo essere apparso, come abbiamo sentito nella prima lettura di oggi, per 40 giorni ai discepoli, sale al cielo, ritorna alla casa di Dio. La lettera agli ebrei ci spiega il significato di questo ritorno a casa. Lo fa attraverso un linguaggio un po' complicato perché la lettera agli ebrei interpreta in un modo molto particolare, cioè liturgico, l'avvenimento della morte di Gesù sul Calvario. L'autore della lettera agli ebrei dice qualche cosa che sarebbe successo nel momento in cui Gesù è spirato sulla croce. E c'è un particolare che vorrei richiamarvi e che forse ci può aiutare oggi. Gli evangelisti, quando raccontano quel momento estremo della vita di Gesù, dicono che il velo del Tempio si squarcia. Il velo del Tempio era una bellissima tenda che proteggeva la zona più santa del santuario, il cosiddetto Santo dei Santi, dall'ingresso di chiunque. Persino il più importante dei sacerdoti ebrei, che si chiamava sommo sacerdote, poteva varcare quel velo ed entrare nel Santo dei Santi solo una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, il giorno del Kippur, e in quel momento, entrando nel luogo dove si trovava l'Arca dell'Alleanza e proclamando il nome irripetibile del Signore Dio, il famoso tetragramma, venivano espiati quella volta all'anno i peccati commessi dai figli di Israele dall'anno precedente a quel giorno. Un giorno di espiazione per i peccati di tutto l'anno. Cosa dice l'autore della lettera agli ebrei? Dice che il nostro sommo sacerdote è Gesù, che lui è il sacerdote ideale, il perfetto ed eterno sacerdote, e dice che lui, appunto, quando ha dato la vita, ha attraversato quel velo che si è spezzato. Quel velo spezzato è la carne di Gesù. Quando Gesù è morto, il suo corpo si è spezzato, come quel velo indica. E in quel momento, dice la lettera agli ebrei, Gesù ha fatto l'espiazione di tutti i peccati, di tutti gli uomini e le donne, di tutti i tempi, una volta sola, per sempre. Non come sommo sacerdote che lo faceva soltanto per i peccati degli ebrei, una volta all'anno, per i peccati di quell'anno. Ma qui si vede che il nostro sacerdote Gesù, dice la lettera agli ebrei, è veramente l'ottimo sacerdote, quello che è superiore a tutti, perché con l'atto della propria morte ha liberato l'umanità da tutti i peccati. Pensate, noi ci riteniamo peccatori, penso più o meno, e veniamo a depositare ogni domenica i peccati che abbiamo commesso, magari nella settimana. Ma qui la parola di Dio ci sta dicendo che sono stati già rimessi i peccati che faremo domani, dopodomani. Capite cosa sta dicendo la lettera agli ebrei? Ci sta dicendo che l'atto della morte di Gesù è la vera proclamazione della remissione dei peccati di tutto il mondo. Lo diciamo ogni volta che ci accostiamo alla Santa Comunione. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, tutti i peccati di tutti i tempi vengono cancellati con la morte di Gesù. Ora, quello che ci interessa molto oggi è la conclusione del discorso della lettera agli ebrei, perché l'autore dice, allora adesso che cosa dobbiamo fare? Oltre che essere molto contenti perché siamo stati perdonati da tutti i peccati, passati, presenti e futuri, che cosa dobbiamo fare? Adesso il nostro sacerdote Gesù ci ha aperto il passaggio alla casa del Padre. inaugurato, dice proprio così, la via nuova e vivente per raggiungere la casa del Padre. Soltanto oggi, nella solennità dell'ascensione, dopo 40 giorni di Quaresima e 40 giorni del tempo pasquale, noi veniamo a sentire un primo significato della morte espiatrice di Gesù. Il significato è che lui non soltanto ci libera dal male, ma che ci porta con sé, che ci fa percorrere una strada, quella famosa strada che facciamo insieme, la famosa frase che ci viene ripetuta tante volte, la sinodalità, il camminare insieme. Noi siamo tutti sulla strada nuova e vivente che Gesù, morto e risorto, ha aperto per noi, ha aperto una breccia nel santuario stesso di Dio. Gesù non è entrato nel santuario di Gerusalemme per morire, è morto sul Calvario, fuori dalla città di Gerusalemme, ma il significato di quell'evento è che lui è entrato al cospetto di Dio. Ed ora il Signore Gesù, che siede alla destra del Padre, come faremo, come diremo tra pochi momenti, cantando il simbolo della fede, presenta al Padre le sue ferite, le ferite del suo corpo, come segno della vittoria del risorto su ogni forma di male, di peccato, di inimicizia. Oggi con l'ascensione di Gesù noi non stiamo col naso per aria come i primi discepoli di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli che guardavano stupefatti il cielo come se fosse una novità che Gesù, il Figlio di Dio, torni alla casa del Padre, ma no? Noi usciremo da questa chiesa come ci siamo entrati, ma nel frattempo abbiamo avuto una grande notizia, e cioè che qualunque cosa ci capiti di fare, anche le più sbagliate, siamo tutti insieme, stiamo camminando insieme, stiamo facendo quella viaggio sinodale attraverso un traguardo che Gesù ha già aperto per tutti noi. Ci ha aperto il passaggio al casa del Padre. Per primo è già arrivato. Adesso, come abbiamo recitato nella colletta all'inizio della messa, abbiamo la speranza che il nostro cammino ha una direzione precisa, non stiamo andando alla morte, stiamo andando alla casa del Padre. Il nostro fratello Gesù ci ha già preceduto, è già arrivato. Adesso tutta la nostra carovana ha davanti a sé tracciato il percorso. Il percorso è quello che ha fatto anche Gesù. È il percorso della Pasqua. La nostra vita è chiamata a replicare la Pasqua di Gesù. Passiamo continuamente dal male al bene, dal peccato alla grazia, dall'odio e dall'ingiustizia all'amore. Continuamente ci aiutiamo, ci teniamo per mano. Camminiamo insieme, abbiamo una direzione, non siamo un gregge senza pastore, benché il pastore sia un po' lontano, è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ci accompagna e come ogni buon pastore ci direbbe Papa Francesco, ci sta davanti, sta in mezzo a noi e ci sta dietro, ci sta davanti per indicarci la strada da percorrere, sta con noi per per confermarci che non siamo da soli e ci sta anche dietro, perché la tentazione di fermarci o di andare da un'altra parte non ci lascerà fino alla fine, e saremo sempre assediati dall'eventualità di percorrere un altro sentiero. Invece stiamo insieme nella strada maestra e il Signore anche da dietro ci spinge, con il vento del suo spirito ci invita ad andare avanti verso la casa del Padre. Dunque questo fatto, che così la moda della Chiesa in questi ultimi anni ci invita a considerare con un vocabolario un po' astruso, non tanto corrente, dell'essere sinodale, della sinodalità, non significa altro che questo: la ripresa della coscienza che essere Chiesa significhi camminare insieme su quella strada nuova, viva, che è lo stesso Signore risorto per noi.